Bene, a scoprire il tango argentino, Radio Crossover Disco, abbiamo sentito l'orchestra tipica Victor, Intima, e ringraziamo ancora Fabrizio Mocata, Francesco Bruno, Sergio Zanforlin e Ivan Pantarelli per il contributo così prezioso che hanno voluto dare alla nostra trasmissione. E adesso voltiamo pagina, passiamo a un altro ospite. Si tratta di Monica Maria Fumagalli, che ci guida, come tutti i mesi, alla scoperta degli angoli di Buenos Aires, ritratti nei tanghi che balliamo spesso in milonga.
Monica Maria, per i pochi che ancora non lo sapessero, è una ballerina ed insegnante di tango, insegna con Yatma Diallo e può vantare di essere stata tra le prime professioniste italiane del tango argentino, perché sin dagli anni 90 insegnava, ballava e si esibiva in Italia con Osvaldo Roldán. Ma Monica Maria è anche una studiosa e una scrittrice che ha al suo attivo già numerosi titoli e studi tematici sul tango. Mi fa piacere segnalare, per esempio, un libro dal titolo Le donne e il tango, angeli del focolare, demoni del cabaret, pubblicato nel 17 nella collana Un Paso Mas. Nella terza di copertina di questo libro Monica Maria scrive: le donne sono sempre state al centro dell'universo poetico del tango, lo hanno ballato e inventato insieme agli uomini, anche se le loro esistenze occupano un posto secondario nelle cronache ufficiali.
Monica Maria ci propone da qualche mese le sue letture dedicate ai tanghi che parlano dei quartieri di Buenos Aires. E nei mesi scorsi ci ha parlato di Puente Alsina, Tres Esquinas, Corrientes y Esmeralda, Bajo Belgrano, e questa volta ci farà scoprire un tango molto particolare, forse un po' meno ascoltato in milonga, ma sicuramente molto interessante. Il brano si intitola Villa Urquiza. Ascoltiamo Monica Maria.
Il tango di cui ci occupiamo oggi è davvero particolare. Appartiene senza dubbio alla categoria tango canción, tanghi prevalentemente d'ascolto, e si tratta di un brano relativamente recente. Non conosco con precisione la sua data di composizione, ma sappiamo che Adriana Varela l'ha inciso nel 95, includendolo al suo album Tangos del Lengue. Inoltre, il testo e la musica portano la firma del poeta Enrique Cadicamo, che è scomparso nel 99, quindi gli anni di composizione sono questi. Si intitola Villa Urquiza ed è dedicato ad uno dei club più famosi della zona, uno di quelli che hanno fatto la storia del tango, il club Sin Rumbo. Per noi sarà ancora una volta l'occasione per addentrarci in uno dei quartieri della città, naturalmente. Del resto è emblematico che l'autore abbia scelto proprio il nome del quartiere, che è anche il suo quartiere natale, come titolo del tango, piuttosto che utilizzare direttamente il nome del club. Una scelta che ribadisce il ruolo del quartiere come fonte generatrice di creatività. Villa Urquiza, tra l'altro, è particolarmente ricco di cattedrali tanghere. Farò tre nomi che basterebbero a ricostruire gran parte della storia del genere: il Club General Urquiza, o più semplicemente Urquiza, il Sin Rumbo, di cui parla il nostro tango, e il leggendario Sunderland. Il quartiere Villa Urquiza, che si trova a nord-ovest della città, quindi lontano dal centro storico, è nato intorno al 1887 per iniziativa di un veterano della guerra del Paraguay, nonché intendente, quindi sindaco di Buenos Aires per un breve periodo, un tal Francisco Seber. Seber, che era un impresario, era anche proprietario di un deposito nella zona del porto, vicino al luogo dove la sua azienda, Las Catalinas, stava costruendo il noto Muelle de Las Catalinas, il molo che avrebbe poi accolto tanti migranti. Sappiamo che la zona del bajo della città, zona strappata al fiume, aveva bisogno di essere riempita e rialzata con l'aggiunta di terra, in quanto situata baja, come suggerisce il nome stesso. È per questo che Seber aveva acquistato la grande estensione di terra nella zona delle Lomas Altas, le colline alte vicino a Belgrano, 40 metri sopra il livello del mare, e aveva dato alla zona lo stesso nome della sua azienda, Villa Catalinas. Da qui Da questa zona, fino al 1882, venne trasportata la terra che riempirà poco a poco il bacco della città, fino a quando, finiti i lavori, il terreno venne lottizzato e messo in vendita. I lotti vennero acquistati in gran parte dai dipendenti stessi della Scatalinas, quasi tutti originari della provincia d'Entre Rios. Furono proprio loro che nel 1901 chiesero che l'insediamento venisse intitolato all'eroe della loro provincia, nonché presidente della nazione, il generale Urquiza. La zona venne coinvolta dalla straordinaria crescita dell'Argentina tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento. Si sviluppò rapidamente e ospitò numerosi personaggi della cultura e dell'arte. Per esempio, visse in questo quartiere Nora Borges, poetessa, sorella di Jorge Luis, ma anche Carmencita Calderón, la prima ballerina di tango a passare alla storia con nome e cognome, compagna del mitico Cachafaz. E poi nacquero qui il cantante di tango Jorge Casal e anche Pacifico Lambertucci, meno noto, eppure pianista e direttore nonché autore del tango Carne de Cabaret. Ma anche Luis Alberto Spinetta, uno dei padri del rock argentino. Veniamo al nostro tango, Villa Urquiza, e lasciamo che sia la versione di Adriana Varela, l'unica registrazione cantata che abbiamo a disposizione, ad aprirci le porte del memorabile Sin Rumbo.
Un porteño de buen porte. Para el tango es muy cabrero, si le copian algún corte, en el sur como en el norte, no se salva ni el botón.
Il Sin Rumbo nacque su iniziativa di un gruppo di ragazzi che decise di puntare un piccolo gruzzolo all'ippodromo sul cavallo Sin Rumbo, proprio con l'idea di comprare un terreno e costruire un club. Quando vinsero, naturalmente, diedero al club lo stesso nome del cavallo che aveva portato loro fortuna. Il tango si apre evidenziando un concetto che ha guidato da sempre i creatori di questo genere, l'orgoglio di ogni ballerino di essere diverso dagli altri. Un porteño che ha un bel portamento si arrabbia molto se pone cabrero se gli copiano qualche passo. E allora nessuno si salva dalla sua rabbia, ni el botón, nemmeno la polizia. Dove botón, parola lunfarda, nasce ai tempi della rivoluzione del 1890, quando i ribelli che sparavano ai poliziotti puntavano ai botones della loro divisa. Dalla seconda strofa in avanti, il tango passa in rassegna alcuni dei leggendari milongueros che frequentarono il club, luogo in cui, tra l'altro, Carmencita Calderón, grazie al Tarila, conobbe il Cachafaz e ballò il primo tango con lui.
Non si salva ni el botón, pa bailarlo bien debute, caminarlo muy despacio, lo aprendí de virulazo, y si quieren ver mis pasos, no les cobro la lección.
Per ballare il tango in modo impeccabile, bien debute, è necessario camminare con calma. È proprio qui, nei club di Villa Urquiza, che il tango comincia a interrogarsi su un concetto nuovo per l'epoca, ma che diventerà una preoccupazione costante, l'eleganza. Poi l'autore continua: «Io ho imparato da Virulasso e se volete vedere i miei passi, non pagherete per la lezione». Si parla dei tempi che precedono la diffusione del tango come oggi la conosciamo, tempi in cui i milongueros non insegnavano per professione. Virulasso, il primo dei personaggi citati, originario del quartiere Mataderos, mezzo italiano e mezzo vasco, ha una storia tipica per i ballerini del tempo. Comincia a ballare a 13 anni finché un giorno viene notato da Celedonio Flores, il poeta, e Carlos Acuña, il cantante, che lo invitano ad esibirsi al Café L'Armonia, uno dei tanti caffè tangheri sulla Calle Corrientes, dove per il prezzo di un caffè si ascoltavano artisti strepitosi. Da lì è tutto in salita per questo omone che arriverà a pesare 128 kg e che ballerà 28 anni con Elvira, un giunco, primo amore della sua vita, rincontrata per caso dopo che entrambi si erano separati dal primo matrimonio.
Con Gerardo Portalea, che nel tango se florea, dando cátedra al bailar, agachao y compadrito, viene el negro la bandina, con un ocho y una mina, que es una barbaridad. Se va por un compromiso Don Pepito Avellaneda, pero finito se queda pa' sacar viruta al piso.
Accademia del Gotan, cioè del tango letto al contrario, consuetudine dello slang di Buenos Aires. Un giochetto chiamato anche questo in slang vesre invece che revés. Con Gerardo Portalea, altro monumento del tango, un fanatico del club sin rumbo e dei tanghi cantati. Anche lui aveva cominciato a ballare presto, 16 anni, e solo da grande, su invito di Copes, aveva messo piede per la prima volta in un cabaret del centro, per vedere come si ballava il tango lì, come racconta in un'intervista. Il suo personale manuale tanghero lo riassumeva così: il ballo deve avere quattro cose, personalità, eleganza, ritmo e una figura finale, un passo che non fa nessun altro. Non fu mai un professionista del tango, mantenne sempre il suo lavoro come guardiano al cimitero della Chacarita. Agacciato e compadrito, accovacciato e un po' bullo, arriva il negro Lavandina, un soprannome che è un ossimoro divertente, visto che Lavandina significa candeggina. Si tratta di un nomignolo che gli era stato dato perché si dice che amasse imbiancare le pareti prima di dipingerle di qualsiasi altro colore. Era in bianchino. Si dice anche che abbia inventato il concetto di giro e controgiro nel tango, osservando un secchio che girava su se stesso appeso ad una fune. Per la sua inventiva lo chiamavano anche il bailarino impossibile, il ballerino impossibile. Chiudono la sfilata due milongueros diversissimi fra loro. Il primo, Pepito Avellaneda, fu un grande creatore di passi per la milonga, intesa come ritmo. Monteleone di cognome, accettò di chiamarsi Avellaneda in onore al quartiere dove era nato e dove aiutava il padre a vendere pizza. E per finire in bellezza, Finito, anche questo un soprannome naturalmente. Nessuno del resto era conosciuto con il nome di battesimo nell'ambiente della milonga. Finito ballò sempre con la sua Teresa. Era nato nel quartiere La Paternal, ma frequentava il Sin Rumbo perché era molto amico di Lampasso, un altro milonghelo che invece era di Villa Urquiza. Se ne avete l'occasione, io vi consiglio di vedere due documentari che ricostruiscono bene l'ambiente di cui abbiamo parlato. Il primo, del 1988, si chiama Tango Baile Nuestro. L'altro, girato tra il 2016 e il 2017 dai ballerini Rica Fukuda e José Luis Ferraro, si chiama Milongueros. È arrivato quest'anno in Italia e dà voce agli artefici del genere che ancora possiamo incontrare a Buenos Aires. Noi oggi possiamo provare a chiudere gli occhi e immaginarli, los monstruos, i mostri, come li definisce Cortázar nel bellissimo racconto Le porte del cielo, mentre ballano altrove i loro passi unici. E possiamo farlo ascoltando la versione strumentale di Sin Rumbo, interpretata da uno dei padri del rock argentino, Lito Nebbia.
Thank you.
a Descubrire il Tango Argentino, Radio Crossover Disco. Ringraziamo Monica Maria Fumagalli per condividere con noi questi tesori nascosti nelle canzoni di tango e nella grande città di Buenos Aires che è stata la culla, e tra l'altro anche di farci scoprire diverse parole che senza una spiegazione sarebbero praticamente incomprensibili. Però adesso voltiamo a pagina e passiamo a un altro ospite, un altro dei grandi ospiti che arricchiscono le nostre...